54esima esposizione internazionale d'arte, Illuminazioni, il titolo, il tema dell'edizione di quest'anno, del 2011, 4 giugno, 27 novembre a Venezia. Appunto, stiamo parlando dell'esposizione internazionale d'arte. Ne parliamo appunto con il nostro Massimo Marchetti, che è qua in studio al mio fianco. Ciao Massimo.
Ciao Piero, eccoci.
Ciao Massimo. Sempre più in là questa biennale, alla fine durerà 2 anni, fra un po' durerà 2 anni.
Beh, il progetto sarebbe quello di farla durare esattamente i 2 anni che intercorrono da un'inaugurazione all'altra. Questo è un progetto che da qualche anno viene dichiarato, poi probabilmente ci sono così fattori economici un po' complessi da superare, però l'idea sarebbe quello di creare una biennale permanente.
Abbiamo un ospite?
Abbiamo un ospite, certamente. Oggi appunto parliamo con Aria Spinelli. Aria Spinelli è una curatrice che a Milano ha costituito dal 2009 un collettivo assieme a Maria Pecchioli e Michele D'Aurizio chiamato Radical Intention. Questo gruppo sta organizzando proprio in questo periodo una rassegna di incontri intitolata Milano Radicale, che è volta proprio ad analizzare e a rileggere tutta una serie di esperienze radicali, appunto, di alternativa che negli anni 70 si sono svolti nella città lombarda. Alla luce di questa esperienza che sta svolgendo, ci piaceva avere un suo parere appunto relativo alla biennale e agli intrecci sociali e politici che si muovono all'interno della mostra. Quindi salutiamo Aria. Pronto Aria?
Sì, ciao a tutti.
Eccoci. Allora, non so se ho spiegato in modo corretto quello,
no,
che,
perfetto,
è quello che è il vostro progetto che si sta sviluppando in questo periodo, tra l'altro in collaborazione con Caterina Iaquinta, e ci piacerebbe discutere un po', avere un tuo giudizio anche di valore naturalmente su queste proposte e sulla mostra di Bieskuriger all'interno dell'arsenale e del padiglione centrale. Si sono letti già ovviamente numerosi pareri in queste 2 settimane dopo l'inaugurazione.
Parliamo d'Italia quindi.
No, parliamo della mostra principale, ma possiamo parlare naturalmente anche del padiglione italiano di Sgarbi, di cui anche altrettanto e forse di più si è parlato. Che cosa hai visto e che parere ti sei fatta di questa rassegna?
Allora, io sono stata durante il periodo di inaugurazione, un periodo sbagliato in realtà per vedere la biennale, perché sono pochi giorni e ci sono tante persone, però sono riuscita a vederla più o meno tutto. Mi sono concentrata, per quanto riguarda i padiglioni nazionali, mi sono concentrata su diversi, quelli che mi incuriosivano soprattutto. Ma di pareri ce n'ho abbastanza, visto la variegata offerta che tutti gli anni la Biennale di Venezia dà. La mostra principale della Bieskuriger l'ho trovata interessante, ma l'ho trovata come al solito un po' spenta, che penso sia una cosa che ricorre ormai da parecchi anni. Il dubbio che mi sono posta, e che mi sono posta anche negli anni precedenti, è quello di non sentire che questa mostra sia in contatto reale con delle condizioni sociali e politiche internazionali. Questo periodo è un periodo di grande trasformazione anche italiana, è un periodo in cui sentiamo l'influsso delle rivoluzioni dal Medio Oriente, si sono gli indignados in Spagna, in Italia sembra che il popolo abbia finalmente deciso di cambiare rotta, e di conseguenza mi aspetto sempre che l'arte possa in qualche modo rispondere a queste situazioni, cosa che in realtà fa, ma non all'interno dell'esposizione internazionale. La mostra è molto bella, in realtà le opere singole sono interessanti e l'allestimento come al solito è molto fluido, e è un allestimento da museo ed è una tendenza che appunto si ripete. Ci sono alcune punte dal mio punto di vista, come il lavoro di Son Dong piuttosto il lavoro di Marinella Senatore, ma in generale il lavoro curatoriale è un lavoro di riconferma dell'autoreferenzialità dell'arte, è un discorso internamente alle pratiche artistiche e rivolta anche all'arte stessa. Io sarei curiosa di sapere quando ci sarà la possibilità invece di una mostra che possa parlare in qualche modo della contingenza che c'è a livello internazionale e a livello anche nazionale. Cosa che in realtà fanno i padiglioni nazionali sempre, in ogni caso. Uno fra tanti è il padiglione egiziano, dove c'era questo richiamo alla rivoluzione a Piazza Tahrir, anche se un po' un rapporto molto difficile tra spettacolarizzazione e lavoro d'arte, visto che è stato un lavoro che è stato scelto unicamente perché l'artista purtroppo è deceduto nella piazza, però in ogni caso ha voluto ricordare questo momento che sta attraversando l'Egitto. Il padiglione danese si è confrontata con una collettiva internazionale che ho trovato anche molto interessante su una questione reale di
libertà di parola, speech matters,
libertà di parola, esatto. La questione politica è stata affrontata anche all'interno del padiglione armeno, che cito soprattutto perché io ho avuto un contatto diretto con l'Armenia, ma anche perché io credo che loro sono stati molto coraggiosi a partecipare quest'anno e anche a fare delle critiche interne all'immagine di potere, cosa che comunque ricorre in una tradizione post-sovietica come quella dell'arte armena. E in questo caso cito il lavoro di Grigor Khachatryan, che è molto interessante perché lui si mette nella forma del primo ministro e dà la mano a delle persone comuni cercando di decostruire in qualche modo l'immagine di potere. Tutte queste realtà esterne alla Biennale un po' riprendono delle idee sull'arte che appunto noi stiamo affrontando all'interno di Milano Radicale, dove c'era un rapporto molto più diretto con la cultura e la società in generale. Penso che questa separazione sia stata soprattutto evidente all'interno del padiglione italiano, visto che il mondo della cultura, pur partecipando, ha deciso di selezionare amici e conoscenti e non dando nessun tipo di critica sulla situazione attuale. Poi insomma, io credo che ci sia bisogno di una puntata almeno di 2 ore per parlare, certo, del padiglione italiano. Perché
ti chiedo scusa, ricordiamo semplicemente ai nostri ascoltatori, a chi non lo sapesse ancora, che la peculiarità del padiglione di Sgarbi sta nel fatto di aver coinvolto una quantità esorbitante di intellettuali, più o meno intellettuali a dir la verità, appunto del panorama italiano, affinché ognuno di loro scegliesse un artista, e quindi alla fine si è costituito un blocco di circa 250-270 opere, se non vado errato, ecco, quindi...
Esatto.
È diventato un po' un bazar.
Sì, è stato un po' un bazar, sembrava di entrare dentro il mercatino della domenica di non so quale paesino fuori Milano, fuori Roma. Comunque devo dire che Sgarbi nella sua genialità mediatica è comunque riuscito a tirare fuori delle contraddizioni interne al sistema dell'arte. Soprattutto per quanto riguarda dei rapporti di potere che ormai hanno quasi sostituito in realtà la qualità artistica, e non solo, insomma, ho visto anche la conferenza stampa, la famosa conferenza stampa che lui è riuscito a fare da solo, che penso che la conferenza stampa sia la Biennale stessa, non tanto la mostra, perché lui è un personaggio che si fa vedere soprattutto di fronte alle telecamere, lì ha dato il meglio di sé.
Scusa se ti interrompo, volevo chiederti, tu hai toccato il tema appunto della Milano radicale e proprio a proposito degli anni 70 che sono diventati ormai quasi un luogo comune nella produzione artistica attuale, volevo sapere se anche all'interno della Biennale tu hai ravvisato delle eredità precise rispetto a quel periodo, se ci sono non solo delle forme ma anche delle sostanze che un po' derivano da quell'epoca, magari sul fronte occidentale, non tanto ovviamente su quello dei paesi africani.
Sì, sì, no, ci sono sicuramente, come dicevamo, ci sono delle influenze del flux, ci sono delle influenze del dadaismo, si sta tornando in generale, secondo me, a una povertà di mezzi e una rivenzione di quello che significa l'immagine oggi, soprattutto dopo la crisi economica. Cito il padiglione nel lavoro di Hirschhorn piuttosto che il padiglione tedesco e poi anche questa idea dello spazio discorsivo penso sia una delle cose che forse è riemersa e il bisogno di confrontarsi direttamente con l'artista piuttosto col curatore o piuttosto con l'operatore culturale. E questo l'ho notato soprattutto nel padiglione norvegese curato da Marta Kuzma, che aveva creato una serie di incontri che costellano in qualche modo la mostra principale del padiglione, piuttosto che nel lavoro di Dora Corsia. C'è questo, penso che ci sia questo bisogno di in qualche modo di tornare a confrontarsi e tornare a ridiscutere che cosa significa oggi in qualche modo essere un artista o essere anche un curatore o in generale lavorare nell'arte contemporanea e in qualche modo è anche un periodo di crisi, di repressione non solo artistica ma anche economica e quindi questi ritorni sono quasi dovuti e questo è il motivo per cui noi abbiamo iniziato Milano Radicale, perché noi abbiamo sentito il bisogno di confrontarci con un periodo molto difficile, molto ancora caldo paradossalmente, per quanto sia un periodo anche dimenticato, è comunque un periodo che suscita delle emozioni tutt'oggi.
Certo.
E suscita anche delle contraddizioni molto forti, quindi noi abbiamo voluto concentrarci veramente solo sulla pratica artistica perché non volevamo entrare in alcun tipo di discorso né politico né ideologico, nonostante poi ci interessi, ma abbiamo il bisogno noi stessi magari anche di sbagliare o di capire certe cose che sono successe in quel periodo, che sono realmente accadute e abbiamo deciso di chiamare Paolo Rosa, De Filippi, Roberto Taroni e Giovanni Rubino per questo motivo, cioè questa assenza di confronto che è tipico del nostro lavoro oggi, noi l'abbiamo voluto riscoprire con un periodo di questo tipo, un periodo molto complicato da cui però nasce tutto in realtà.
Certo.
E quindi è
perfetto.
Da lì che bisogna ricominciare.